Eccoci qua, ben trovata a Germana Leoni, scrittrice e giornalista d'inchiesta. Ciao Germana, ben trovata con me.
Ciao Beatrice.
È sempre un grande piacere ritrovare Germana Leoni oggi, tra l'altro, insieme per un tema piuttosto scottante, del quale pochissimi si occupano e del quale ancora poco si sa. Anche se alcune teorie, alcune idee prendono corpo piano piano. Stiamo parlando dell'ID 2020. Che cos'è?
Di primo acchito ti direi è una nebulosa misteriosissima, cioè che però ha una enorme, è un programma di identità digitale in realtà e che ha una grande attinenza con quello che sta succedendo oggi, cioè con il nostro Covid-19, ma soprattutto con tutte le avvisaglie che hanno preceduto l'arrivo del Covid-19, a cominciare da tutti coloro che avevano anticipato il suo arrivo. E
Sì.
qui possiamo partire dall'inizio e partiamo dal maggio del 2010, quando la Fondazione Rockefeller pubblica una relazione con la quale anticipa proprio l'arrivo di una mega pandemia, di una pandemia disastrosa. E questa relazione è composta da quattro parti. Quella che ci interessa di più è la prima, una relazione che si chiama lockstep. In questo lockstep la fondazione ipotizza. Allora, io uso il termine ipotizzare perché loro stessi hanno detto che preferiscono il termine ipotizzare al termine prevedere. E allora usiamo il termine ipotizzare. Ipotizzano l'arrivo di questa mega pandemia che colpisce nel 2012. In 7 mesi uccide 8 milioni di individui e soprattutto provoca un collasso totale dell'economia mondiale. Dunque, la relazione è molto interessante perché esamina le reazioni dei governi, come i governi fanno fronte a questa pandemia, come imponendo l'uso delle mascherine, siamo nel 2010,
Sì.
imponendo l'uso delle mascherine, imponendo il controllo della temperatura corporea prima di entrare negli edifici, chiudendo le frontiere, scoraggiando i viaggi, soprattutto i viaggi aerei. E ti è familiare?
Beh, direi proprio di sì.
Direi proprio di sì. Allora,
Esatto.
in aggiunta, la relazione però ipotizza anche l'importanza di posizionare degli scanner in determinati punti di luoghi chiusi per individuare quelli che loro definiscono intenti antisociali dei cittadini. Ora, che cosa si intenda per intenti antisociali, francamente non è dato di sapere.
Però magari un'idea uno se la fa pure.
Sì, un'idea se ne fa pure, però noi non la possiamo avanzare perché non
Certo.
c'è niente di scritto, per cui non l'avanziamo. A questo punto, oltre a questo, la relazione anticipa che tutte queste misure restrittive delle libertà non saranno tolte anche alla fine della pandemia, cioè la pandemia termina, le misure resteranno e anzi saranno incrementate. Misure incrementate, no, ti ricordi, mi viene in mente il Patriot Act, che
Sì.
era stato quando l'emergenza non era finita, il Patriot Act è rimasto e non ce lo toglie più nessuno, quindi devo
Esatto.
dire che, ecco. Allora, ancora più interessante è l'aspetto psicologico che viene esaminato dalla relazione, perché esamina il comportamento della popolazione che volontariamente, ma dico proprio volontariamente, rinuncia alle libertà e ai diritti costituzionali in cambio di una merce che non si può vendere, la sicurezza, no? E qui, se vuoi, questo scenario non può non riportare allo scenario distopico di Aldous Huxley, che aveva proprio previsto, se tu ti ricordi, un pianeta trasformato in campo di concentramento all'interno della quale le persone saranno felici di essere state private della libertà proprio perché avevano subito nel discorso di Huxley, avevano subito lavaggi del cervello, eccetera, eccetera. Ora, lo scenario è il mondo nuovo di Aldous Huxley. La cosa
Sì.
interessante è che questo lockstep viene definito nella relazione un mondo sul quale viene imposto, se vuoi, un controllo autoritario da parte di una leadership sempre più autoritaria e quello che loro chiamano un pushback dei cittadini, cioè i cittadini vengono praticamente respinti. Sempre nella relazione c'è però una cosa, dunque loro prevedono che arrivati, dunque tieni presente che ipotizza lo scenario nel 2012 e dopodiché spiega che nel 2025 tutto questo finirà perché la popolazione stanca di essere brutalizzata e oppressa si ribellerà. Quindi la relazione della Rockefeller Foundation termina con la ribellione del 2025. Siamo nel 2010, passiamo al 2017. Nel 2017 abbiamo il Pentagono che inoltra alla Casa Bianca una relazione, anche loro, con la quale ipotizzano l'arrivo di una mega epidemia. E di questa relazione non si sa niente fino al 2020, quando viene pubblicata dalla The Nation, che è una storica rivista newyorkese. Il 2017 è sempre l'anno in cui viene creato il CEPI, che è uno di questi tanti organismi che si occupano della velocizzazione della produzione di massa dei vaccini. Dal 2017 passiamo al 2019, o meglio all'ottobre del 2019, famosissimo evento 201, che sarebbe cioè la simulazione che viene messa in scena nel Johns Hopkins Medical Center di Baltimora, sponsorizzato dalla Bill e Melinda Gates Foundation, del quale viene ipotizzata una pandemia che parte viene trasmessa da un allevamento di maiali brasiliani. Ecco, qui la differenza con la relazione Rockefeller era che la relazione Rockefeller ipotizza la pandemia partita dalle oche selvatiche. Qui invece siamo con un allevamento di maiali brasiliani, la pandemia dilaga prima le megalopoli brasiliane, poi in tutto il mondo. La pandemia dura 18 mesi e uccide 65 milioni di persone. Termina quando e come? Solo con l'arrivo dei vaccini. E qua siamo ai vaccini e qua siamo praticamente alla situazione attuale, perché bisogna dire che senza bisogno di scomodare poteri vaticinanti di Bill Gates, bisogna proprio dire che ci ha preso, insomma, nel senso che siamo al punto in cui una produzione, una somministrazione di massa di vaccini è l'unica speranza, dicono, di fermare questa terribile pandemia.
Senti Germana, dal momento che tu sei una giornalista e una scrittrice da parecchi anni e tra l'altro ti occupi proprio anche di questioni, diciamo così, abbastanza spinose, è come dire il tentativo di creare degli scenari fantasiosi per poter poi capire quali potrebbero essere le reazioni della gente, oppure ci vedi magari un tentativo manipolatorio?
Allora, io sono abituata a dare delle definizioni solo quando posso fornire delle prove. Qui prove non ne ho per stabilire un intento manipolatorio. Io posso avere delle opinioni, ma sono mie personali, che tendenzialmente non esprimo. Posso semplicemente dire che questa gente ci prende, cioè qualcuno parla di poteri vaticinanti, beh, certo che. Voglio dire, le epidemie, le pandemie si sono sempre susseguite, per cui comunque sia predire che arriverà un'altra pandemia non è che sia tanto difficile, vai abbastanza sul sicuro. Quindi diamo il beneficio del dubbio, potrebbe, io non lo so, non lo so.
Certo. Allora, naturalmente abbiamo visto quindi che cos'è, diciamo, il risultato di queste, relazioni. Ma l'ID 2020 in realtà come viene ad essere connesso con queste
Allora, l'ID
cose?
2020 praticamente è un programma che si propone di munire, di dotare ogni individuo che popola la Terra, quindi stiamo parlando di 7 miliardi di persone, di una sua identità digitale. Allora, questa identità digitale ovviamente è finalizzata alla somministrazione dei vaccini, perché siamo nel campo dei vaccini. Ma che cos'è questa ID 2020? ID 2020 è, così come è descritta persino da Wikipedia, non che Wikipedia sia la Bibbia, però insomma, cioè oramai è accertata, è una partnership, un'alleanza pubblico-privata che nasce nel 2015 e che praticamente è gestita da una corporazione che interagisce con le agenzie delle Nazioni Unite, con privati sponsorizzatori, fra i quali ci sono la Fondazione Bill e Melinda Gates, c'è la Fondazione Rockefeller e c'è la Gavi. Ora, se le prime due, Rockefeller e Gates Foundation, non hanno bisogno di nessuna presentazione, la Gavi invece sì. La Gavi è un'altra partnership fra pubblico e privato che viene creata nel 2010 a Ginevra ed è praticamente interagisce con le Nazioni Unite e con dei gruppi privati ed è sponsorizzata anche qui dalla Melinda Gates, Bill e Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, ma anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Banca Mondiale. Questa è la Gavi, praticamente un po' una potenza, insomma, è cresciuta abbastanza per essere veramente un gruppo importante.
Sì.
Ora, come avviene questa digitalizzazione in pratica? La digitalizzazione, da come viene presentata da personaggi, direi del tutto molto rilevanti, quali potrebbero essere Michael Chodorkowski, che è il presidente e fondatore di Global Research, centro per la ricerca e la globalizzazione in Canada, è un canadese, oppure dal dottor Peter Koenig, che ha nei suoi trascorsi 30 anni alla Banca Mondiale. Viene presentata così da un giornale online piuttosto serio come Mani.it, viene riportata anche dal giornale, il giornale, da un blogger del giornale. Ecco, loro te la vendono, la vendono così. Praticamente, cosa succede? Succede che sotto pelle nel corpo vengono introdotti dei microaghi di zucchero solubile, solvente, all'interno del quale, che una volta che arrivati sotto pelle, rilasciano da una parte il vaccino, ma dall'altra parte rilasciano anche quelli che si chiamano i quantum dot tattoos, che sono praticamente dei tatuaggi a punti quantici, i quali sarebbero poi l'elemento che viene utilizzato per diagnosticare, per individuare le vaccinazioni fatte.
Ok.
Questa è la tecnica con la quale la digitalizzazione dovrebbe avvenire.
Ok, naturalmente questa tecnica, insomma, sai che è stata già menzionata da qualcuno
Sì.
e si parla di digitalizzazione, per esempio, di popolazioni come per esempio quella svedese che già da tempo hanno la possibilità, diciamo così, con questo chip impiantato sotto pelle di fare cose che riguardano la sfera digitale, quindi di essere avvantaggiati, diciamo così, nella quotidianità utilizzando semplicemente, no, il polso, la mano. Questo però, dall'altra parte, molto spesso viene anche preso un po' come se fosse, diciamo così, una boutade, soprattutto da coloro che credono che sia semplicemente una forma di manipolazione, un complottismo, cioè della serie, ma figuriamoci che cosa c'entra adesso il discorso del vaccino per il SARS-CoV-2 con l'ID 2020 e via, insomma, una serie di cose che vengono fuori, un gran polverone sostanzialmente si genera, come sempre in questi casi, una grande confusione che di fatto serve solo a buttare fumo e non a chiarire in primo luogo.
Esatto. Ma questo che tu hai detto è molto importante, perché infatti tu hai citato questo chip in Svezia. Qui si instaura la polemica, perché alcuni siti hanno venduto tutto questo come fosse una bufala colossale, è intervenuta persino la Reuters spiegando che i microchip non c'entrano niente, che Bill Gates non ha mai parlato di microchip, che peraltro è vero, anche a me risulta, perché io ho controllato, non ho trovato nessun discorso sui microchip, si parla di microaghi. Però allora sono andata a fare delle ricerche, ho cercato delle cose che io qui ti leggerei per essere sicuri di non spostare una
Certo.
virgola, per discorsi molto molto importanti. Molto interessante un articolo del MIT sta per Massachusetts Institute of Technology, e la firma di questo articolo è di Anne Trafton, praticamente dell'ufficio informazione del MIT. Nell'articolo si legge, e io ve lo leggo così come lo trovo, ingegneri del MIT hanno sviluppato un metodo per immagazzinare delle informazioni mediche sotto la pelle, utilizzando un quantum dot dye, praticamente una tintura di punti quantici, che viene somministrata insieme al vaccino da un microago. Questi punti quantici sono invisibili ad occhio nudo, però possono essere letti usando loro specifico uno smartphone adattato specificatamente per questo. Questo è uno. Sempre nel dicembre del 2019 abbiamo un altro articolo molto interessante del dottor Kevin McHugh, il quale è assistente professore di bioingegneria alla Rice University di Houston, scusate, nel Texas, e pubblica un articolo su una rivista medica, Science Translational Medicine, e nell'articolo c'è scritto quantum dots, punti quantici biocompatibili, quasi infrarossi, vengono somministrati nella pelle attraverso dei microaghi che poi registrano le vaccinazioni. Allora, sembra che abbiamo due fonti piuttosto autorevoli.
Sì.
Quindi qui sembra che a questo punto l'oggetto del contendere, del dibattito, sia fra microchip e microaghi. E qui interviene la stessa Reuters nel marzo del 2020, la quale porta una rettifica del dottor McHugh del Rice University di Houston, Texas, il quale precisa che un microchip non è un microaghi. Non è un microago, e da quello che ne sa lui, questa tecnologia non dovrebbe essere utilizzata per contrastare il Covid-19. E questo è quanto. A questo punto, insomma, la polemica dovrebbe essere esaurita, perlomeno per come la leggiamo noi. Però
Sì.
da qui, ripeto, al complotto ce ne passa fin qui. Poi ci sono dei siti che si allargano e lì allora può diventare complottismo, ma fin qui no.
Senti, Germana, però sembra abbastanza strano che appunto per ben due volte da personalità forti, diciamo così, della società, della politica, della finanza, vengano fuori discorsi che comunque noi viviamo oggi. Sembra abbastanza strano che queste ipotesi portino dritti verso il vaccino o un'identità digitale. A questo punto, così non mi sembra più neanche tanto strano ritenere che il grande reset possa essere in atto.
No, lo sostengono in tanti, perfettamente ragione. La famosa quarta rivoluzione industriale, che da quello che leggiamo non sembra essere qualcosa di estremamente favorevole al futuro dell'umanità, insomma, sì, potrebbe essere in atto. L'unica cosa che possiamo fare, Beatrice, secondo me, è metterci alla finestra e vedere cosa succederà. E secondo me non dobbiamo nemmeno aspettare tanto, perché Quello che mi ha impressionato di tutto questo sono i tempi, la velocizzazione con cui queste cose avvengono.
Sì.
Ora abbiamo questo personaggio che è estremamente oramai discusso ed è Bill Gates. Però è anche vero che Bill Gates si propone come se fosse un capo di Stato, se vuoi, no? Dovunque lui arriva, il G20 inclusi, e gli vengono messi i tappeti rossi e lui non è un personaggio eletto, è un personaggio che si permette di telefonare al premier italiano Giuseppe Conte per sollecitargli un contributo, una collaborazione al programma per contrastare il Covid. E pochi giorni dopo la telefonata di Bill Gates, il nostro Giuseppe Conte annuncia pubblicamente di devolvere 140 milioni di euro al progetto. Di questi 140 milioni scopriamo che 10 vanno all'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, 10 vanno al CEPI e 120 vanno alla Gavi, che è questa Global Alliance, alleanza globale per programma di immunizzazione e vaccinazione. Quindi,
Beh,
personaggio estremamente influente se siamo arrivati a questi punti, quindi non si può, io credo che sia proprio anche doveroso controllare l'uomo, anche perché diciamo che questo è un uomo dal quale dipende parzialmente anche il nostro futuro, la nostra salute. Non dimenticare che Bill Gates controlla l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo il ritiro degli Stati Uniti, ad opera di Donald Trump, il più grande contribuente privato, dico privato, faccio una premessa, perché i contributi degli stati singoli nazionali coprono a malapena i costi amministrativi dell'OMS. Invece una Bill e Melinda Gates Foundation è il maggior contribuente dell'organizzazione, seguito a ruota da chi? Dalla Gavi e poi da Big Pharma. Cioè, a questo punto io credo che sia abbastanza lecito che qualcuno si chieda, ma un momento, l'agenda dell'OMS persegue gli obiettivi della salute pubblica di 7 miliardi e mezzo di individui o persegue gli interessi privati della Bill e Melinda Gates e del Big Pharma? Credo che sia una domanda legittima, insomma, tant'è che se la stanno
Assolutamente.
ponendo in tantissimi. E poi tieni presente che l'importanza di Bill Gates sull'Organizzazione Mondiale della Sanità è anche aumentata con l'arrivo nel 2017 alla sua direzione di Tedros Adhanom, il quale è un etiope che è stato per 7 anni ministro della sanità in Etiopia, è stato dal 2012, mi sembra, al 2016, è stato ministro degli esteri in Etiopia e poi è arrivato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, passando però attraverso delle organizzazioni di Bill Gates, a questi c'è proprio anche la Gavi.
Beh, se consideri che Bill Gates viene da molti considerato un filantropo, e basta.
Oggi l'ho visto, lo considerano anche sì, uno zar della sanità, della salute pubblica. Da filantropo a zar della sanità, lì, ripeto, mettiamoci alla finestra e vediamo cosa fa, però con le antenne molto attenti,
Ma
perché poi ci
sai, io credo che sì, come dici tu, no? Alla fine questi sono spunti di riflessione, chiaramente, quelli che vogliamo sempre dare a chi ci segue. Però è chiaro che il cittadino comune, l'uomo della strada, cosa può di fatto fare per cercare di arginare queste situazioni che sono veramente macroscopiche? Sembra quasi impossibile, no? Sembra quasi Davide contro Golia.
lo è a tutti gli effetti. Cioè, se tu pensi, ripeto, che un privato, che i privati oggi gestiscono la salute pubblica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, beh, io trovo che sia piuttosto pesante questa cosa. Cosa può fare il privato? Il privato non può fare niente, ma guarda, secondo me, solo per un semplice motivo, perché il privato non ne sa niente di tutte queste cose. Il singolo cittadino, quando arriva a casa dopo una giornata stressante di lavoro, secondo te ha voglia di mettersi a fare delle ricerche, a vedere chi finanzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità o chi c'è dietro cosa, non lo fa, non lo può fare. Accende la televisione e la televisione di tutto questo non parla
Accende la
assolutamente.
televisione e spegne il cervello nella
E
maggior
spegne il
parte dei
cervello.
casi, perché è così.
Esatto. Quindi
Germana,
ecco questa è l'impotenza della nostra, insomma.
sì, assolutamente, e insomma, ecco, restare con le antenne ben dritte, questo credo che sia il miglior consiglio che possiamo dare.
No, e
Grazie.
soprattutto diffondere informazioni, informazioni, perché è la conoscenza è alla base del futuro,
Però
insomma. Certo.
consentimi, informazioni accreditate e certe, perché come abbiamo visto, vedi, il discorso dell'ID 2020 si presta, come pure quello del grande reset, a grandi manipolazioni e speculazioni. Quindi andiamo a cercare le fonti di quello che viene detto. Questa è la
Molto
cosa
importante,
principale.
molto
Sì.
importante quello che hai detto, anche perché hai ragione, si presta a manipolazioni. Quando qualcuno esagera, esce dal seminato, comincia a parlare di cose che non sono probabili, a questo punto è facilmente attaccabile e anche
Esatto.
giustamente attaccabile. A questo punto la tentazione è quella di buttare l'acqua col bambino, quindi alla
Butti via
fine non
tutto.
vero niente. Esatto.
Esatto. Grazie, grazie per essere stata con me. Ringrazio Germana Leoni. Buona giornata.
Grazie Beatrice, altrettanto. Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.